Radio Onda Rossa 87.9 in FM, 11:10 primi in questo momento. Come annunciato, iniziamo il primo collegamento di questa mattina. Siamo in linea con Marta Fana, che già più volte da questi microfoni abbiamo sentito su temi economici. La salutiamo e le chiediamo se ci sente.
Buongiorno, buongiorno a voi. Sì, io mi sento abbastanza bene.
Perfetto, anche noi ti sentiamo correttamente con te per parlare del tema che abbiamo introdotto poc'anzi, ovvero le misure economiche che sono state prese, insomma, a vario titolo in questi giorni, in particolare dal governo italiano e dall'Unione Europea in merito alla questione coronavirus. Iniziamo magari dal tema che ancora non avevamo trattato nella scorsa corrispondenza e anche che abbiamo trattato un po' meno in questi giorni, ovvero le misure che sono state annunciate dall'Unione ed in particolare dalla Banca Centrale Europea, ovvero questo ricorso alla questo maxi prestito da 750 miliardi di acquisto di titoli sul mercato secondario per tranquillizzare i mercati, come ha detto Ursula von der Leyen, e la sospensione del MES per tutti i paesi che si mostrano in difficoltà. Peraltro proprio nella giornata di ieri è anche uscito un appello di vari economisti italiani che affermano come questo piano sia assolutamente insufficiente, per cui intanto ti chiediamo di commentare un po' queste misure e darci un quadro più chiaro della situazione.
Ma allora sì, parto un po' dalle misure. Da un lato hanno detto che potenzialmente il patto di stabilità, cioè quindi la possibilità per gli stati di spendere in deficit e di fare quindi la spesa a supporto dell'economia, come dire, è nell'aria, ma non è una cosa, diciamo, fondamentale, perché come sappiamo in realtà i parametri sono spesso stati disattesi dai paesi che hanno avuto la forza politica per farlo, prima tra tutti Francia e Germania, se vogliamo. Ovviamente sappiamo che oggi agire sul piano fiscale, innanzitutto vediamo che cosa serve e come i governi politicamente implementeranno la spesa, perché come abbiamo visto anche l'altra volta parlando del decreto sulla tutela del reddito, del lavoro, eccetera, bisognerà capire se i soldi verranno messi per la produzione delle aziende o se verranno messi a sostegno della domanda, quindi di consumo delle famiglie e degli investimenti, sia oggi, diciamo, per frenare quello che è lo shock immediato, sia poi in qualche modo per la ricostruzione o ripartenza dell'economia. Quindi, come dire, i soldi messi a disposizione non sono neutrali, bisognerà capire come utilizzarli. Allo stesso tempo però, e qui sono d'accordissimo, diciamo, con l'appello dei 67 economisti, ovviamente non basta aprire le linee, diciamo, di spesa senza avere un'assicurazione illimitata contro la speculazione sul debito, ovvero dire che sono messi a disposizione 750 miliardi per acquisire appunto debito sul mercato secondario, titoli, scusate, non basta, perché se ne abbiamo bisogno di 1.500 o la banca centrale dice che illimitatamente, whatever it takes, comprerà questi titoli o la speculazione potrà continuare. Tra l'altro, dal punto di vista prettamente, diciamo, istituzionale, all'interno appunto delle maglie di quelli che sono gli strumenti della Commissione e della banca centrale, bisognerà capire se il patto di stabilità rilassato rientra in prestiti attraverso il MES e quindi comunque che hanno una condizionalità rispetto poi a riforme strutturali, e come si rientrerà in termini di bilancio, o se invece, come io mi auguro, come secondo me dovrebbe essere, sono, diciamo, delle spese incondizionate a vita.
Sì, assolutamente, anche perché diciamo questo è un po' anche il punto più oscuro degli interventi che sono stati annunciati dalla Banca Centrale Europea, ovvero quale sarebbe poi questo famoso piano di rientro di questi soldi che vengono erogati, perché diciamo in qualche modo è facilmente prevedibile quali sono gli scenari, insomma, di possibili. La Grecia, insomma, fa da precedente su tutti, ma insomma ci sono anche vari casi in giro per il mondo, l'Argentina o anche altri, che sono stati strozzati da prestiti o da crediti di questo tipo. Quindi è chiaro che la questione non riguarda solamente noi, ma è una questione più generale che diciamo di come vengono trattate anche le tematiche di rientro economico quando accadono eventualità di questo genere. Passiamo al lato, diciamo, più domestico, quello legato alla diciamo alla nostra economia, gli interventi presi dal nostro governo, con questa prima tranche di 25 miliardi. La scorsa volta non eravamo riusciti anche a commentarla perché non c'era il testo definitivo. Adesso il testo definitivo sembra arrivato e ci sono diversi punti che sembrano abbastanza critici. Innanzitutto il contributo, ad esempio, la cosa che fa più ridere viene in mente è quella del contributo per le partite IVA, che è di 600 euro una tantum, come se con 600 euro si riuscisse ad uscire da questa problematica. Iniziano, ci sono anche tutta una serie di categorie che mancano in questo decreto, che sono chi lavora in nero e quindi non ha più materialmente accesso a nessun tipo di reddito, c'è chi abita in una casa popolare, chi materialmente sta perdendo il lavoro, che ne dica Gualtieri e i suoi accoliti. Insomma, ci sono tutta una serie di criticità che in questo decreto non vengono prese in considerazione, mentre diciamo c'è più attenzione, ovviamente, come era prevedibile, nei confronti delle imprese, e neanche di tutte, ma solo quelle che poi effettivamente sono in qualche modo rappresentate in Confindustria.
Ma sì, ripartiamo da questa analisi, diciamo, dello scorso del penultimo decreto. Allora, come hai detto benissimo, con 600 euro si fa davvero fatica a pensare o a capire come si possa rimanere a galla, soprattutto perché sono 600 euro senza il blocco né delle bollette né degli affitti. Quindi pensare che più di 5 milioni di lavoratori e famiglie possano vivere in queste condizioni, cioè, come dire, non si riesce né a tamponare la crisi, ma né tantomeno a garantire, diciamo, quella sicurezza sociale che in questa fase anche psicologicamente è fondamentale per la tenuta proprio di questo, del paese, no? Delle seconde, perché altrimenti, come dire, le derive che abbiamo, poi quello che questa disperazione diventi tutto un richiamo alla militarizzazione delle città, perché sono tutti discorsi abbastanza collegati. Ma lo scontro vero, ancora una volta, è da un lato, appunto, non capire, cioè, come dire, la vulnerabilità dei lavoratori oggi, quindi le categorie in nero, gli stagisti, le partite IVA, i lavoratori dello spettacolo che sono fuori, eccetera, eccetera, deriva solo e esclusivamente dalla vulnerabilità in cui li hanno posti con le riforme che sono stati fatti, perché altrimenti, cioè, non ci rendiamo conto che questo è un effetto drammatico di aver reso precari e vulnerabili quei lavoratori. Non è che il coronavirus li ha resi tali. E questa, secondo me, è una cosa che non ci dobbiamo scordare, soprattutto per domani, cioè per cosa andremo a chiedere affinché l'economia e la società sia molto più stabile di quello che è adesso.
Dall'altro lato, ti interrompo per interloquire, la cosa penso impressionante di questi giorni è che tutte queste categorie di lavoratori che te giustamente ricordavi sono completamente invisibili alla politica, nel senso che è diventato oggetto di inchiesta giornalistica andare a ricostruire quali sono gli esclusi dal decreto. Si è fatto fatica per giorni anche a capire di che cosa stessimo parlando, della proporzione del disastro a cui stiamo andando incontro e della molteplicità di figure che sono escluse da questi provvedimenti. Per cui, quello che dicevi del risultato di politiche di 30 anni in questa direzione è arrivato al punto tale che la classe politica non ha neanche più la percezione fino in fondo di che cosa stiamo parlando quando parliamo del mercato del lavoro italiano.
Ma allora, io su questo sarei anche meno gentile, cioè, nel senso, non li si può deresponsabilizzare. Loro sanno benissimo contro chi hanno attaccato. Il fatto di aver esternalizzato tutti i servizi del pubblico e a cascata liberalizzato gli appalti nel privato, loro lo sapevano benissimo. Cioè, non è vero che loro non sanno chi sono. Sapevano chi sono, sanno chi sono, ma se ne sono sempre disinteressati, pensando di carne da macello ieri e oggi, e probabilmente, se sta cosa non la rimettiamo sul piatto, anche domani. Quindi, secondo me, questa è una cosa. Poi che i giornalisti non sappiano che i manutentori e i magazzinieri lavorino male, se non quelli di Amazon, questo, voglio dire, è un po', come dire, la scarsa cultura che in questo paese si è fatta, perché il lavoro viene raccontato dai borghesi che stanno belli seduti sulle poltrone di pelle, ma noi l'abbiamo sempre ripetuto chi erano questi lavoratori. È un'altra cosa che emerge, è che hanno sempre detto fine del lavoro, arriveranno i robot, questa gente deve accettare salari bassi perché altrimenti la tecnologia, e oggi il paese è retto dalla fascia che sostanzialmente sta nella distribuzione del reddito da lavoro più bassa, nel 30% più povero. Queste però sono cose che noi ci dobbiamo riprendere. Non so come dire, lo scontro politico è in atto, la battaglia politica è in atto durante la crisi e lo sarà molto di più dopo. Quindi, da questo punto di vista, cioè, io non li deresponsabilizzo, cioè, non possiamo dire che non sapevano, perché altrimenti è come dire, no, che vabbè, purtroppo, poverini. E dall'altro lato, però, si pone appunto oggi un'altra cosa, che noi abbiamo uno scontro politico in atto, che è quello che porta avanti sostanzialmente Confindustria e continua a chiedere di non chiudere. Noi abbiamo ancora, dopo il decreto, questo qui di l'ultimo, no, di domenica sera, 12 milioni circa di lavoratori che sono obbligati ad andare a lavorare anche in produzioni non essenziali e sotto ricatto. Di tutte queste cose qua dobbiamo renderci conto che non è l'economia la mano invisibile, è che c'è, come dire, una forzatura da un lato, e dall'altro fortunatamente ci sono gli scioperi, la gente sta cominciando a chiedere come potersi organizzare, come poter reagire, però è come dire, una presa di posizione anche lì politica, perché mi dovete dire in questa fase a che cosa serve l'estrazione del carbone e tutti i servizi annessi.
Esatto, cioè, poi c'è un tema che forse è riuscito a essere poco capito dalle persone, anche io devo dire ho fatto diverse difficoltà, nel senso c'è stato detto rimangono aperte le filiere essenziali per la produzione dei macchinari sanitari, per fare le mascherine, i guanti, la filiera alimentare, perché comunque qualcosa dobbiamo mangiare, e poi i settori strategici per l'economia nazionale. Cioè, cosa si nasconde dietro questa enunciazione? A cosa ci si riferisce?
Ma in realtà tutto e niente. Innanzitutto perché il decreto ha un comma in cui si dice che tutte le aziende che lavorano nella filiera di uno degli 80 settori possono comunque rimanere aperte fin tanto che il prefetto non li chiude. Quindi sostanzialmente se io produco, non lo so, poltrone per l'odontoiatria, siccome l'odontoiatria comunque rimane una, no, un settore essenziale, allora posso continuare a a lavorare, no? Questa, cioè, è una disfunzione, se vogliamo. Dall'altro lato, quali sono le produzioni di interesse nazionale? Questa è una domanda politica di fondo. Questa domanda è perché lo è? Perché noi la poniamo all'economia nazionale così come ci interessa dal punto di vista della società, cioè di cosa oggi ha bisogno la società. Faccio un esempio: noi tra 10 giorni saremo tutti davvero immunodepressi e ci mancheranno le vitamine perché non usciamo, non ci ossigeniamo, non vediamo il sole. Interesse generale e economia nazionale significa che avremmo bisogno di un'ingente quantità di vitamine. Chi le distribuisce queste vitamine? Le case farmaceutiche, il settore privato, o lo Stato davvero ricomincia a pensare a quali sono le produzioni che deve mantenere lui sotto mano? Cioè, è come dire, torna secondo me in modo spietato, fortissimo, ormai davvero indelebile il tema di chi produce cosa e quanto lo Stato è in grado di produrre proprio per il suo sostentamento, diciamo, il suo benessere interno. E questa è una cosa che cominciamo a vedere, c'è il tema delle mascherine, il tema dei tamponi, lo vediamo come è gestito in Italia, come è gestito in altri paesi, la sanità, cioè noi abbiamo bisogno, questo mi sembra evidente, no? In questa fase, ma non soltanto, di avere una produzione sanitaria, mettiamola in termini tecnici e brutalmente economici, però lasciamo spazio a che sia la sanità privata a fornirla quando vuole. No, noi dobbiamo essere in grado di dire quanti posti letto, quanti vaccini, quante flebo ci serviranno, chi le produce, cioè quanto oggi l'economia italiana, io mi chiedo quanto dentro il Ministero dello Sviluppo Economico e dell'Economia stanno davvero capendo quali sono le produzioni che noi possiamo domani mattina fare e quali no, anche perché questa è una crisi che inevitabilmente ci, cioè diciamo la fine della crisi in sé come crisi sanitaria dal punto di vista del capitalismo produrrà inevitabilmente che migliaia e decine di migliaia di piccole e medie imprese moriranno e quel capitale sarà assorbito da capitali più grandi attraverso forme di concentrazione. Come le governiamo? Sceglieranno ancora loro cosa produrre, quanto e come? O l'intervento dello Stato è davvero diretto e attivo in questa fase? Cioè sembrano tutti discorsi di massimi sistemi, ma non lo sono.
No, assolutamente, tra l'altro probabilmente chi si candiderà anche a voler decidere questa cosa è Confindustria, che proprio nella giornata di ieri, diciamo anche prima, tramite il suo presidente Boccia ha fatto chiaramente capire che senza il suo benestare non si chiude nulla, che l'ultima parola comunque sulla chiusura delle aziende rimane ai prefetti, e infatti c'è stato poi questo vergognoso decreto del governo che in qualche modo ha tenuto dentro milioni e milioni di lavoratori e lavoratrici che sono ancora costretti ad andare a lavorare e che in qualche modo vengono mandati a morire. In relazione a questo volevamo farti magari anche un'ultima domanda di commento, ovviamente del decreto proprio uscito nelle ultime 24 ore e anche di questa trattativa che ha molto il sapore della farsa tra il governo, i sindacati e Confindustria, per cui ancora si tentenna e si sta cercando di capire con riunioni notturne, meeting e incontri vari ed eventuali, quando invece per esempio nella corsa alla sorveglianza e nella stretta repressiva invece i tempi sono rapidissimi, e anzi ricordavi prima appunto la questione della tecnologia, è stato deliberato proprio ieri che possono essere utilizzati anche i droni e i big data per la per il controllo della popolazione, quindi c'è anche, ci sono anche due pesi e due velocità quando si tratta di implementare le misure d'emergenza legate al, al controllo sociale, e quando invece si tratta di tutelare la salute di lavoratori e lavoratrici e di andare a toccare interessi molto economicamente in qualche modo sensibili.
Sì, no, questi sono altri due grandi temi, se noi dovremmo continuare a dibattere all'infinito, davvero, state facendo un grande lavoro, scusate per questo intermezzo di complimenti. Allora, da un lato, come dire, non è una farsa quella che è in atto. In atto c'è una partita dove c'è una squadra che è la Juventus e l'altra che è una squadra di serie C, serie D, scusate, io sono juventina, nel senso Confindustria sa cosa vuole, sa cosa pretende, e sta spingendo fino alla morte. I sindacati, ancora stamattina Landini, scusate se mi permetto di dirlo, diceva che non c'è un nemico di fronte. Come si può fare battaglia politica senza un avversario? Cioè, questa è la cosa che è più spiazzante, anche perché poi la politica che fa gli interessi di Confindustria ci dice che non è il momento di scioperare. Io dico che dovremmo scioperare tutti, pure quelli di telework, di smart work, proprio perché, cioè, non è una situazione, come dire, accettabile dal punto di vista proprio democratico e civile. Quindi questa è una cosa che va fatta, fortunatamente si sta facendo, domani l'USB, se non sbaglio, comunque ha già proclamato uno sciopero generale per tutte le attività non essenziali e così via. Per quanto dice invece, quanto dicevi sulla tecnologia, appunto ci ragionavo ieri, e anche lì la tecnologia non è neutra, è politica, quindi l'indirizzo politico, la programmazione del perché vogliamo la tecnologia, che cosa ci facciamo, è una scelta. E allora noi abbiamo deciso che lasciamo aperte le poste con i postini che sono tutti ormai dei precari e lavorano davvero in condizioni di estrema insicurezza, e invece di far trasportare i doni ai droni, le letterine della posta, li usiamo per il controllo sociale. I big data uguale, ma la stessa cosa all'esercito, piuttosto che andare a fare la spesa per gli anziani che non possono uscire, sostanzialmente si mettono a fare le multe per strada. Allora, tutta questa cosa qui è politica, è programmazione anche economica. In Spagna, per fare un esempio, una cosa che sta facendo l'esercito, li hanno messi a fabbricare mascherine. Io vorrei sapere se l'Italia sta facendo questo o non lo sta facendo, io questo non lo so. E sono temi che dovremmo discutere anche domani, tutti questi dati che stanno oggi utilizzando, che poi di fatto sono dati privati perché sono delle compagnie telefoniche o della, diciamo, dei social network, dei grandi, diciamo, delle grandi engine tecnologiche, sono private, noi le stiamo pagando, possiamo decidere che da domani mattina noi i dati quantomeno sono pubblici e sono aperti a tutti. Cioè, queste sono scelte che ci dobbiamo porre, cioè dobbiamo cambiare paradigma, visto che quello vecchio è crollato perché il neoliberismo ha mostrato esattamente tutte le sue falle ancora una volta. Cerchiamo di capire cosa ne vogliamo fare domani e soprattutto come opporci, perché la tendenza è quella che vediamo, appunto il controllo sociale, l'autoritarismo, Confindustria, che poi davvero è abbastanza, no, come dire, anche biega la loro reazione. La crisi internazionale è davanti a tutti, cioè loro pensano di salvare qualche spicciolo di ricavo oggi, per cosa? Chiuderanno perché abbiamo un sistema produttivo e perché abbiamo un tessuto produttivo imprenditoriale che non ha mai investito, non reggono la botta. Di cosa hanno bisogno? Dello Stato e della politica.
E noi ti ringraziamo molto del tempo che ci hai dedicato e cerchiamo di cogliere il tuo invito a continuare a dibattere all'infinito, almeno in queste ore in cui molto più che dibattere è difficile immaginare per chi sta dietro questi microfoni. Conteremo a tenere il faro puntato su chi si sta mobilitando nel mondo del lavoro per fermare immediatamente la produzione e per imporre delle politiche effettivamente di contenimento della pandemia che tengano conto degli interessi della stragrande maggioranza del paese. Ti ringraziamo ancora, sicuramente ci andremo a risentire.
Grazie
nei
a voi.
Giorni.
A presto. Ciao.
Ciao, grazie.